Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto, è la morte mentale. Opponi resistenza a non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci, ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Vi salutiamo ovviamente con calore, soprattutto a coloro che ci ascoltano con una certa regolarità, e invece chi ci ascolta per la prima volta, ci trova per caso, insomma per svariate vicissitudini, magari si trova a passare sulle onde media l'1359 sente Radio Wombat, oppure ci scarica o segnalato da qualche conoscente o amico, insomma gli diciamo che la stampa rassegnata è una trasmissione informativa di Radio Wombat e qui si fa a partire da spunti di cronaca locale, cioè guardando i giornali che ancora appunto fanno la cronaca locale di quello che succede nell'area metropolitana fiorentina, cerchiamo di fare o avere uno sguardo critico sulle notizie che escono o, quando c'è possibile, passare anche la parola a realtà o singoli che siano e che si trovano in conflitto sociale e politico sui nostri territori. Le notizie sono ovviamente tante perché i giornali sono diversi, le notizie chiaramente sono tante, forse addirittura tantissime. Il nostro modo di procedere è quello di arrivare una settimana dopo all'uscita delle notizie e con queste prenderci un po' il tempo per guardare e ovviamente fare anche un minimo, o meglio, un massimo di selezione, perché quello che poi andiamo a estrarre dalle cronache è una percentuale quasi irrisoria, se non a limiti dell'insignificante, rispetto a tutto quello che esce. E se guardate giornali anche solo di sfuggita, ne vedete, diciamo, il volume e vi rendete conto di tutto quello che c'è dentro. Noi ci occupiamo, se si può dire che ci occupiamo, che forse anche questo è eccessivo per i nostri limiti, ma insomma solo di quello che riguarda l'area metropolitana fiorentina, e comunque non è assolutamente poco, visto appunto che si parla anche della cosiddetta provincia, dei comuni della cintura. Ed è proprio di uno dei comuni della cintura dell'area metropolitana fiorentina che da qui vorrei partire per le cronache di questa settimana. È un comune comunque rilevante, soprattutto rilevante per le trasformazioni del territorio a nord-ovest, in quello che da anni in qualche modo si è chiamato lo scacchiere a nord-ovest, ovest-nord-ovest della città, che è Campi Bisenzio. Come sapete e ricorderete, l'ho detto varie volte, è un comune che è legato per tante ragioni, proprio per il fatto che confina con la periferia ovest della città di Firenze, dall'altra parte anche con Sesto Fiorentino, quindi in quella porzione di territorio che è la Piana Fiorentina si giocano e continuano a giocarsi diverse partite importanti per tutta l'area metropolitana. Una che per ora, diciamo, campeggia più di altre, si parla di campi e quindi le questioni campeggiano, scusate il gioco di parole un po' infantile ma mi è venuto, è quella che riguarda l'espansione, ampliamento, costruzione del nuovo aeroporto di Firenze. Lo sapete, l'ho detto tante volte e lo ripeto in breve, brevissimamente, l'idea da parte dei decisori pubblici, supportati chiaramente, o forse ancora più correttamente sarebbe il caso di dire su mandato di quella che è Toscana Aeroporti, che è la società ormai praticamente quasi del tutto privata, perché la regione toscana detiene ormai circa un 5% del capitale azionario, tutto il resto è in mano ai privati, primi tra tutti Corporación America, in mano al magnate argentino Eduardo Eurnekian o Eurnekian, decide di girare la pista, quindi dall'attuale orientamento, che quindi guarda, diciamo, da una parte verso i quartieri di Brossi, Peretola e Quaracchi, dall'altra a Montemorello, si ipotizza invece un orientamento che viene definito 11-29 in termini tecnici e che andrebbe, diciamo, verso Campi Bisenzio. Campi Bisenzio, ancor più di Prato, che invece era diciamo l'uscita della pista cosiddetta monodirezionale o prevalentemente monodirezionale, quindi l'idea è quella di mandare gli aerei in decollo verso Prato o Campi oggi, Prato ieri, Campi oggi, e in atterraggio da Prato ieri e Campi oggi. Quindi si è un po' spostato, perché nel vecchio master plan, che vi ricorderete è stato avversato anche dai comuni oltre che dai comitati e dagli abitanti, è stato poi bocciato sia dal TAR che dal Consiglio di Stato. L'orientamento era 12:30, quindi gli aerei sarebbero atterrati e decollati più su Prato che su Campi, e invece con la nuova proposta di orientamento 11:29 si è spostato di un grado che però è sufficiente a interessare più il comune di Campi di quanto invece non verranno interessati gli abitati del comune di Prato. Ecco, questa un po' in estrema sintesi e in soldoni è la questione per la quale Campi è un comune assolutamente rilevante per questa vicenda aeroportuale. Lo è così tanto, forse non a caso, anche perché appunto a un certo punto dell'anno precedente l'ex sindaco del comune di Campi Bisenzio, il sindaco Emiliano Fossi, parte, se ne va, lascia, abbandona il comune che resta quindi a questo punto commissariato e in mano a dei semplici funzionari, e Emiliano Fossi invece si dedica alla sua personale carriera politica. L'abbiamo poi a un certo punto diciamo perso nelle nebbie di Roma, per poi vederlo riemergere come il referente della corrente Schlein, di Elly Schlein, che addirittura vince contro probabilmente anche le maggiori previsioni dei politologi o dei sociologi, che sembravano dare per scontata una vittoria alle primarie del PD della corrente bonacciniana, sostenuta qui anche da Gianni e da Nardella. Invece vince la Elly Schlein, e con la Elly Schlein Emiliano Fossi diventa il referente toscano di questa diciamo corrente, che poi insomma in qualche modo ha preso le redini del Partito Democratico in Italia, in tutto il paese e quindi anche in Toscana. Detto questo, però, la scomparsa appunto del sindaco e di Emiliano Fossi ai vertici del comune di Campi Bisenzio probabilmente ha fatto ben pensare ai proponenti del progetto aeroportuale di appunto cambiare questo grado di orientamento. Anziché andare su Prato, dove Biffoni ha confermato come sindaco di Prato la sua contrarietà ad ogni ipotesi di nuovo aeroporto che coinvolgerebbe di più il proprio comune, invece un comune come Campi Bisenzio, dove il sindaco non c'è, nella fase di ripresentazione del master plan probabilmente faceva comodo, proprio per andare a dire per l'ennesima volta che al di là di ogni valutazione tecnica, come sempre si deve fare poi i conti con la politica. La politica, per certi versi nel senso alto del termine, cioè quello che riguarda la sfera pubblica, quello che riguarda le persone, gli abitanti e quindi la vita concreta delle persone che abitano i territori, ma dall'altra parte anche la politica nel senso più basso e deteriore del termine, che è consenso, che è apparati, che è dispositivi amministrativi che possono essere o non essere piegati rispetto a determinati interessi. In questo caso Prato probabilmente è meno propenso a farsi piegare dagli interessi di Toscana Aeroporti di quanto invece potrebbe esserlo il comune di Campi, che appunto è senza sindaco. E però insomma questa situazione di vacanza di potere nel comune di Campi sta per terminare, perché ci sono appunto le elezioni comunali che si terranno il 14 e il 15 di maggio, e anche sui giornali ogni tanto esce qualche notizia. Credo non sia un caso, rispetto a quello che ho detto, che anche sulla Nazione si fa un piccolo intervento su quelle che saranno le elezioni di Campi. L'articoletto si intitola Verso il voto, e campeggia nel titolo la parola aeroporto. Infatti si dice: verso il voto, aeroporto, polemiche in decollo, ma anche sul gonfalone assente, Campi. Quindi già dall'impaginazione e dai titoli fai fatica a capire esattamente di cosa si parla, anche se si capisce che si parla di aeroporto. Si parla di aeroporto, se ne parla in connessione delle elezioni campigiane, perché diciamo l'articoletto riporta un po' quelle che sono lo scontro tra i candidati. Dall'ampliamento dell'aeroporto al gonfalone che non c'è, passando per i fondi europei, sono questi gli ultimi temi della campagna elettorale campigiana in vista delle elezioni del 14 e 15 di maggio. Il candidato del centro-sinistra, Leonardo Fabbri, interroga il candidato del centro-destra, Paolo Gandola, sullo scalo aeroportuale. Il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella, vuole l'allungamento della pista, come ha detto durante l'iniziativa del 30 aprile interna al loro candidato sindaco, che è rimasto in silenzio di fronte a questa uscita sul potenziamento dell'aeroporto, dice Fabbri, riferendosi all'evento a cui ha preso parte anche il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, mentre ieri sera per Gandola è arrivata a campo il ministro dell'Ambiente Fratin. Fino a poco tempo fa, ricorda Fabbri, il candidato di Forza Italia e Lega era apertamente a favore della nuova pista aeroportuale. Si faceva pure fotografare accanto ai manifesti pro Peretola. In campagna elettorale si è invece scoperto contrario, salvo poi restare zitto davanti alle dichiarazioni a favore del potenziamento fatte dal coordinatore regionale di Firenze. Diciamo che la chiarezza non è il forte di Gandola. Questo lo dice Leonardo Fabbri, candidato del PD. Quello che dice chiaramente il candidato del PD Fabbri non è assolutamente falso, perché è chiaro, è un dato, è evidente, non solo i vertici del partito di Forza Italia e di Lega sono favorevoli all'ampliamento e quindi alla costruzione del nuovo aeroporto, non solo Gandola si faceva fotografare con i manifesti dove Forza Italia scriveva "avevamo ragione noi, Firenze deve avere una pista di 2400 metri", ma ricordiamo anche che veramente poc'anzi, quindi a gennaio del 2022, insieme ad altri esponenti, diciamo, di minoranza del centro-destra, anche lo stesso Gandola firmava una proposta di deliberazione rivolta al sindaco Nardella affinché facesse tutti gli sforzi necessari per la costruzione della nuova pista, dal loro punto di vista considerato come un asset infrastrutturale strategico, per usare proprio le loro parole, per far rimanere Firenze e l'area metropolitana fiorentina grande nel mondo, collegata al mondo, agli indotti della moda, quindi insomma sempre un po' la loro retorica sul lavoro e sulle imprese. Quindi tutto questo è assolutamente vero. Dall'altra parte, questo La Nazione non lo dice, le polemiche sono fatte anche, diciamo, dall'altra parte, quindi Gandola dice lo stesso del candidato del centro-sinistra Leonardo Fabbri, e in effetti tutto quello che Fabbri ha detto di Gandola, Gandola ha ben diritto di dirlo di Fabbri, perché appunto se lui sul comune di Campi può in qualche modo per adesso non vanta nessuna storia personale e non risponde di nessuna colpa o responsabilità personale, perché fino a qui non c'era, però ha in tasca una tessera che è quella del Partito Democratico, che non ha meno ambiguità e meno contraddizioni anche rispetto proprio alla questione dell'aeroporto di Peretola di quante non ne abbia il centrodestra. Diciamo che i maggiori partiti politici del territorio, lo sappiamo da tempo, sono tutti sostanzialmente d'accordo nel piegarsi e farsi piegare agli interessi di Toscana Aeroporti, più in generale agli interessi della città turistificata, della città del lusso, che vede nell'aumento del traffico aereo e del traffico passeggeri su Peretola un elemento evidentemente strategico per quello che loro ritengono sia lo sviluppo possibile di questa città, sviluppo che dall'altra parte i cittadini e gli abitanti guardano con particolare preoccupazione, perché non solo gli impatti acustici del rumore rispetto agli aerei in volo preoccupano Campi, come oggi giustamente continuano a preoccupare gli abitanti di Peretola, Brozzi e Quaracchi, che vengono attualmente sorvolati, ma non possiamo nascondere, non possiamo non guardare quello che è il promesso e dichiarato aumento dei passeggeri da parte di Toscana Aeroporti, che dai circa 3 milioni attuali vorrebbero arrivare a 6 e a volte è stato detto anche 7 o 8 milioni di passeggeri. Quindi capite capite bene come un raddoppio del numero dei passeggeri in aeroporto vorrà dire non necessariamente un raddoppio del numero dei voli, ma comunque se non raddoppiano i voli, a parità di posti sugli aerei, vorrà dire che aumenteranno le dimensioni degli aerei. Questo vorrà dire che appunto più passeggeri, più voli, o comunque voli con aerei più grandi, e questo vorrà dire anche più traffico automobilistico collegato, perché nonostante tutti i racconti che possono farci, chi scende o va a prendersi l'aereo a Peretola non è obbligato in nessun modo ad andarci né in tramvia, né a piedi, né in bicicletta, e quindi, come sappiamo, c'è un determinato target di persone, e il turismo vive anche di comfort, e questa è la realtà. Per cui ci aspettiamo, ed è tranquillamente prospettabile, un aumento considerevole anche del traffico automobilistico collegato in quello che è tutto l'area metropolitana. Quindi questa è la situazione, questo viene dentro la solita buca dal punto di vista meteorologico, dal punto di vista climatico, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche e geografiche del nostro territorio, e come sappiamo, insomma, la permanenza a terra degli inquinanti è uno degli elementi che hanno reso e rendono la piana fiorentina una delle aree più inquinate d'Italia dal punto di vista della qualità dell'aria, e purtroppo questo non è uno scherzo e non è affatto secondario per noi che ci viviamo e dentro ci lavoriamo, e non che ci transitiamo per un breve weekend o per un periodo di lavoro che viene in qualche modo esteso, allungato un po' per avere anche possibilità e il privilegio di fare una visita in città. Noi ci viviamo tutto l'anno, noi ci viviamo per una vita e probabilmente anche per generazioni, e questo chiaramente ha un impatto sulla nostra vita che è di ben altro tenore rispetto a chi ci arriva per 3, 4, 5, 7 o forse anche 10 giorni. Niente, questo è un po' il dibattito che c'è sulla questione dell'aeroporto a Campi. Poi nell'articolo si è citato anche il Gonfalone, è la denuncia di un altro candidato che è Riccardo Nucciotti, ex del Partito Democratico, che invece se ne va, se ne esce dal Partito Democratico per presentarsi a Campi con una lista tutta sua, puntando tutto sulla sua esperienza, sulla sua storia personale, sulle sue conoscenze anche a Campi e su quella che è stata la sua esperienza dentro il PD, e che denuncia l'assenza del Gonfalone alle manifestazioni del 1° maggio che si sono tenute a Sesto. Ancora una volta il vulnus è quello dell'assenza del sindaco, non c'è nessuno che appunto fa le veci del sindaco se non gli uffici competenti, e negli uffici competenti hanno probabilmente valutato, o non si sono accorti, o era solo un peso il portare il Gonfalone del comune di Campi alle manifestazioni per il 1° maggio. Tanto poi dal loro punto di vista è solo la festa dei lavoratori, ma chi se ne frega, non era mica un evento di Toscana Aeroporti, non era mica un evento particolarmente importante, era la festa dei lavoratori, e quindi il Gonfalone non c'era. Riccardo Nucciotti, che in qualche modo si vanta di, come dire, di provenire da una cultura proletaria e popolare, denuncia questa assenza. C'è poi qualche altro candidato, io non sto qui a fare nessun tipo di campagna elettorale, chiaramente c'è anche il candidato Tagliaferri, che si candida a sinistra e che perlomeno dal punto di vista di quello che è il dibattito sull'aeroporto non ha assolutamente ambiguità e non ha dei vertici di partito che, a differenza di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia o fosse anche il PD, dicono invece che l'aeroporto più grande e più nuovo lo vogliono, e poi sul territorio in qualche modo strizzano l'occhio ai cittadini dicendo che sono preoccupati per le conseguenze che questo avrebbe per la loro salute, per la vivibilità e quant'altro. Quindi Tagliaferri da questo punto di vista è una lista che non ha ambiguità. L'ultimo altro candidato che vediamo nelle elezioni campigiane è tale Montelatici, che si presenta invece con Fratelli d'Italia. Quindi anche il centrodestra, nonostante quello che a volte si dice rispetto alla maggiore capacità della destra di aggregarsi, di fare polo rispetto alla sinistra che sarebbe litigiosa, questa volta a Campi anche il centrodestra, per ragioni che io ignoro e non mi interessano affatto, si presenta disunito. Quindi c'è Montelatici con Fratelli d'Italia e dall'altra parte, come ho già detto, Gandola, che si presenta con una lista, si chiama Impegno Vero, e che quindi diciamo in qualche modo fa il candidato indipendente, pur essendo un uomo di Forza Italia. Con questo su Campi chiudiamo e facciamo una pausa musicale, ci sentiamo tra un po' con qualche altra belluria.
Giorni lenti, oscuri e trasparenti scorrono, invisibili e vedenti si rincorrono, contro la corrente, contro gli infermieri che soccorrono noi, dentro acquari asciutti che galleggiano, fuori vedo il mare, in bocca solo polvere, sapore d'un ricordo di sale ancora da risolvere, lavorare sul togliere, riordinando il resto, fuori splende il buio mentre sto cercando un testo, trovo parole appuntate, matite spuntate, brandelli d'estati passate, date per scontate, esser liberi non ho un prezzo calcolabile, né quando ce l'hai, né quando lo stai per perdere, sto per piovere, altre lacrime bagnano pagine ancora da scrivere, guardo il foglio e vedo solo nuvole, vorrei essere immune, esser fuori dal comune senza uscire dal comune, fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole, 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 nei comuni che fanno alzare i droni a inseguire dei ladroni, fin nei corridoi e negli androni, corridori pelandroni, via nelle campagne tra gli agricoltori e trottan tra trattori e detrattori, simulando come attori, scivolando dai balconi, trascinando cani di cartone sui vialoni, alani con gli aloni, cogli le occasioni, cogli un mazzo di gerani, che i vicini con gli occhiali ad infrarossi stanno a fargli infamia, quelli come te che non se ne stanno a casa, a quelli come me che non esco mai di casa, a quelle come lei che stanno tornando a casa, oppure a quelli come lui che manco c'hanno una casa, al posto dei vaccini, il veleno nelle vene dei vicini, che scacciano dai giardini pure gli uccellini, e padre contro figlio, già sappiamo che è uno sbaglio, adesso per me voglio qualcosa di meglio, fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole, fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole, fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole, fuori splende il buio, dentro trovo solo nuvole, la tensione che mi oscura la vista, fra me e me si è già insinuato un teppista, quel che tocco lui guasta e ciò che resta devasta e per principio detesta e poi mi riempie la testa di parole in tempesta e io basta ma non basta mai, io ci vado di mezzo e lui non passa guai, io diventerò pazzo e tu lo applaudirai perché sarò solo io quello che vedrai e lo amerai, Mister Hyde senza Jekyll come scritte in braille, senza ciechi poi mi butterai senza sprechi perché questo vuoto è a perdere, Walter White Breaking Bad ogni istante da vivere, fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole, 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 fuori splende il buio, dentro vedo, 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 vedo solo nuvole, fuori splende il buio, dentro vedo, 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 vedo solo nuvole.
Ciao, bene, rientriamo in trasmissione, riprendiamo in mano il microfono, siamo sempre La Stampa Rassegnata, voi siete sempre su Radio Wombat. Per chi si collega adesso, abbiamo parlato in inizio trasmissione di quelle che sono le prossime elezioni comunali nel comune di Campi Bisenzio, con un particolare riferimento a quelle che sono le vicende legate alle trasformazioni del territorio a nord-ovest della piana e dell'area metropolitana fiorentina, con il progetto di nuovo aeroporto che evidentemente interessa fortemente Campi Bisenzio insieme a Prato, Sesto, tutti gli altri comuni e ovviamente anche Firenze, ma insomma c'è un particolare riferimento al comune di Campi che con l'orientamento 1129 rischia di essere il comune in futuro più sorvolato se mai dovessero realizzare il progetto di nuovo aeroporto. Cambiamo argomento, anche se le questioni che riguardano, diciamo, le infrastrutture, l'assetto della città, in qualche modo l'ambiente e la salute restano un argomento di particolare interesse della nostra trasmissione. Il mio occhio cade spesso su questa tipologia di notizie tra le tantissime che evidentemente, come ognuno di voi può capire, campeggiano e escono sui giornali in ogni settimana, ma insomma questo è un po' quello che faccio e come sempre lo dico, prendendo, diciamo, o meglio dichiarando i limiti anche soggettivi di chi attraversa le cronache. Ovviamente se noi facessimo o in Radio Wombat o in un'altra trasmissione, in un'altra radio qualunque, decine di stampe rassegnate o rassegne stampa diverse, decine di occhi diversi porterebbero alla luce, alla ribalta, notizie differenti, perché è inevitabilmente così. Io appunto, mettendo, come dire, le mani sempre avanti rispetto ai limiti e anche alla personale lettura dei fenomeni, lo dichiaro, perché non credo ci sia niente di male, ma ogni tanto mi viene naturale farlo. Insomma, resto comunque sui giornali e vado a prendere quello che è sui giornali del 5 maggio. Un'iniziativa di, diciamo, di opposizione, di resistenza, se vogliamo dire così, urbana da parte di abitanti e cittadini, con particolare riferimento e con particolare impegno da parte di Italia Nostra, l'associazione nazionale che ha, come sappiamo, anche un nodo rilevante nella città di Firenze e che si sta battendo contro il taglio degli alberi e contro gli abbattimenti dei pini in Viale Redi. Il presidio, le manifestazioni, le denunce degli abitanti e di Italia Nostra stanno avendo anche una discreta copertura mediatica, diciamo così, probabilmente complice un po' anche il fatto che di cose come queste non ne succede tante, o non ne succede forse come potrebbero e dovrebbero probabilmente anche accadere, vista la rilevanza delle questioni, e insomma i giornali se ne stanno occupando. Quindi il 5 di maggio, che appunto è venerdì, escono diversi articoli su un po' tutti i quotidiani che fanno la cronaca locale, per commentare, per dare notizia di quello che è appunto il presidio degli abitanti a difesa di Viale Redi e degli altri alberi e dei pini. Lo vado a prendere, o meglio lo guardiamo un po' su tutti i titoli. La Repubblica dice: non abbatteteli le notti in Viale Redi per proteggere gli alberi. I manifestanti vogliono impedire il taglio dei pini e hanno organizzato dei presidi di vigilanza. Il comune sta riqualificando la strada e vuole piantare dei ginkgo biloba ai fini della sicurezza. La notte di guardia agli alberi in Viale Redi, la protesta. Questo è un po' il titolo. Ci sono delle foto di, appunto, della siepe di pitosforo che separa le due corsie della strada in Viale Redi da un lato e dall'altro, con i cartelli dei manifestanti. Ci sono sotto i manifestanti di sera all'inizio del presidio, che è iniziato intorno alle 23 di ogni giorno in cui erano annunciati i tagli a partire dal 2-3 di maggio. E questo è l'articolo, appunto, di, come vi ho detto, di Repubblica. Esce la stessa notizia anche sul Corriere. Il Corriere invece fa un gioco un po' diverso, perché va a, come dire, a dare la parola e a intervistare le ragioni del sì e quelle del no. L'agronomo, il prof a capo della protesta: perché si possono tagliare, perché no? Il presidente dell'ordine Trivisonno e lo storico difensore degli alberi Bencivenne. Articolo abbastanza lungo e composto. Le due foto, appunto, di Trivisonno, è uno studioso dell'alberatura urbana e presidente degli ordini degli agronomi, e dei forestali della provincia di Firenze, e Mario Bencivenni, presidente di Italia Nostra a Firenze, storico dei giardini urbani. Questo è l'articolo del Corriere. Vado a vedere, appunto, l'articolo della Nazione, che mi sembra abbia fatto forse il riassunto e anche l'articolo più sintetico. Ora, con questo non vorrei sbilanciarmi nei complimenti alla Nazione, che mi imbarazza un po' metterla così, però devo appunto riconoscergli che ci sono forse meno opinioni e un po' più un efficace riassunto delle cose. Viale Redi, cittadini mobilitati, 4 notti con gli alberi, questi pini non si abbattono. La protesta di residenti e associazioni con manifesti: Italia Nostra, si distrugge l'ecosistema. La direzione ambientale del comune: hanno spaccato fogne e strade, saranno sostituiti. Quindi, diciamo, si scontrano questi due punti di vista. Mi sembra che la notizia, come ho detto, mi sembra un po' interessante, anche perché degli abbattimenti degli alberi se ne sta parlando ormai da diversi anni, non solo a Firenze, ma sono dei fenomeni e delle, tra virgolette, dei trend che investono e che vedono protagoniste le amministrazioni comunali un lungo e in largo, dall'area metropolitana fiorentina per arrivare ad altre province della Toscana, per uscire dalla Toscana e andare in altre regioni, città e altre province d'Italia, sta succedendo un po' dappertutto. Quindi si mescolano, si sovrappongono, a volte si confondono anche le ragioni con le quali le amministrazioni procedono al taglio delle alberature. Si è probabilmente anche diffuso una sorta di luogo comune che gli alberi sono pericolosi, soprattutto i pini, e che quindi vengono abbattuti quando le persone, io stesso, passiamo per le strade delle nostre città e vediamo i cartelli o sentiamo voci sugli abbattimenti, magari ci siamo convinti che i pini sono pericolosi, anche perché spesso li abbiamo visti cadere nelle situazioni dove i venti sono più forti, nelle situazioni in cui magari ci sono state delle nevicate o delle precipitazioni più intense che ne hanno o appesantito le chiome oppure indebolito il terreno e quindi reso più facile poi il sollevamento sotto l'azione dei venti. Insomma, in connessione di varie cose ci sono stati anche dei danneggiamenti a causa della caduta degli alberi. C'è da dire che purtroppo, e questo mi sembra un dato rilevante, che la maggior parte delle cadute viene registrata per quanto riguarda gli alberi del verde pubblico, perché molti sono gli alberi che vengono contenuti nei giardini, nelle ville, nei parchi privati, alcuni anche con metrature quadrate o ettari davvero invidiabili. Si parla appunto, non so, di Firenze, ci sono delle zone della città salendo verso Fiesole, oppure le colline dalla parte del Viale dei Colli e del Piazzale Michelangelo, intorno a Folte Belvedere, ci sono delle zone della città di Firenze di particolare pregio paesaggistico, che è realizzato, si realizza e si costruisce anche intorno alla presenza di alberi secolari molto belli, molto alti, che creano una grande ombra, e insomma quelli che stanno dentro giardini, parchi, ville private cadono meno di quelli che stanno sulle strade e che sono, diciamo, vittime di un tipo di manutenzione che molto probabilmente ha molto lascia a che desiderare e non è tra le migliori. Comunque, senza con questo voler criminalizzare troppo né le aziende o le ditte in appalto che la fanno, o nel voler mitizzare la natura che invece può fallire o che può non adattarsi bene alle forme di vita che di fatto nelle città e nelle aree metropolitane andiamo assumendo, c'è comunque appunto da specificare che non sempre i tagli avvengono per questioni legate alla sicurezza o al rischio caduta o perché gli alberi sono malati. In questo vorrei appunto aggiungere anche che abbiamo guardato nelle settimane scorse, abbiamo visto purtroppo la caduta dell'albero dentro la scuola Vittorio Veneto. Con questo c'è da dire che appunto quando gli alberi sono malati nessuno se ne accorge, quando invece sono sani si vorrebbero tagliare. Questo sembrerebbe un po' un semplicistico gioco di opposizioni che inchioda l'amministrazione, le amministrazioni e gli enti preposti alla tutela del verde. Evidentemente non è neanche così semplice e così facile. Fatto sta che non sempre gli alberi vengono abbattuti per ragioni legate alla sicurezza o alla salute delle piante, e questo è uno di questi casi, perché le alberature di Viale Redi, i pini di Viale Redi, non vengono abbattuti perché sono malati, ma vengono abbattuti perché creerebbero, a detta del comune, dei problemi sulla manutenzione delle fogne e delle strade. Se poi invece si va a sentire anche quello che hanno detto gli abitanti, anche quello che hanno dichiarato gli operai che sono intervenuti per poi invece fermarsi prima dei tagli, perché c'era anche il presidio, però insomma evidentemente ci sono stati dei movimenti intorno a quelle alberature, la strada non è danneggiata per ragioni legate alle radici e agli apparati radicali degli alberi, e le fogne, se sono intasate, se le feritoie lungo la strada sono chiuse, è semplicemente perché non si vanno a pulire con una certa regolarità. Ovviamente le manutenzioni hanno un costo, anche quelle legate alle strade, e quindi quella di tagliare le piante piuttosto che pulire i tombini sembra ad alcune amministrazioni comunali una scelta sensata ed efficace, e invece per molti abitanti evidentemente le cose non funzionano così e non vengono rassicurati nemmeno dalle promesse del comune sulla piantumazione prossima dei famosi ginkgo biloba che dovrebbero sostituire i pini. L'articolo dice: non c'è pace per Viale Redi, la strada è al centro di un progetto di riqualificazione urbana che prevede la sostituzione dei 52 pini a centro carreggiata con 106 piante di ginkgo biloba. L'intervento serve anche per risolvere alcuni problemi che gli alberi hanno causato ai sottoservizi e al manto stradale. Le loro radici sono invasive e hanno spaccato asfalto e fognature. Il piano è stato messo in atto nell'estate del 2022, quando sono stati abbattuti e sostituiti i primi 6 pini. Da allora alcuni residenti del quartiere hanno messo in piedi una tenace protesta per ostacolare il destino degli alberi del viale. L'ultimo provvedimento del comune, che ha disposto la sostituzione di 17 pini tra via Tozzetti e via Bellini, ha provocato una mobilitazione popolare. Sono 4 notti che presidiamo il viale, dalle 23 alle 2 di notte, dice Francesco Torregiani, consigliere di Sinistra Progetto Comune al quartiere 1. La seconda notte abbiamo impedito ai tecnici comunali di procedere all'abbattimento. Siamo profondamente contrari a questo progetto, che riteniamo insensato. Alcuni abitanti della zona, associazioni come Italia Nostra, ritengono la relazione tecnica del piano poco chiara. Ci dicono che i pini hanno rovinato la strada e le fogne, ma non è così. L'asfalto è intatto e i canaletti dell'acqua piovana sono intasati solo perché non viene fatta manutenzione da anni. Inoltre sono alberi sani e il rischio caduta è bassissimo. Una delle proteste che gli abitanti muovono con maggiore energia è quella riguardante la presunta distruzione dell'ecosistema intorno ai pini. Tagliare gli alberi è un attentato contro la nostra salute e quella dell'ambiente, dice Mario Bencivenni, presidente, vicepresidente di Italia Nostra. In questo periodo molti uccelli nidificano e questo folle progetto rischia di danneggiare l'avifauna. Non sono stati fatti abbastanza controlli per verificare la presenza di nidi sui pini. Tuttavia la direzione ambiente del comune ha assicurato che sono già stati fatti accertamenti e che altre ispezioni verranno fatte albero per albero. Il comune ha replicato anche ad altre proteste di residenti del viale, sicuri che l'abbattimento dei pini provocherà un'isola di calore. La direzione ambientale risponde: i 5 biloba sostitutivi, essendo esemplari classificati di prima grandezza, faranno ombra quanto i pini. La protesta degli abitanti però continua. Alla disposizione dei divieti di sosta per agevolare l'abbattimento, i residenti hanno risposto tappezzando i pini con volantini di divieto di abbattimento. Sono pronto a passare altre notti in bianco per impedire la sostituzione dei nostri pini, dice orgoglioso Bencivenni, sempre d'Italia Nostra. Questo appunto è l'articoletto, come ho detto, mi sembra sintetico e spiega bene le cose. Da una parte l'amministrazione che sostiene il suo punto di vista, dall'altro quello degli abitanti che dicono il contrario. Credo in questo che ci sia molto del vero da parte della protesta e delle proteste degli abitanti. Tra l'altro, chi volesse può andare a vedere quello che è il risultato del primo tratto di abbattimenti in Viale Redi, che è effettivamente impressionante per il disastro che ha lasciato in piedi. Ora, il sistema ecologico di un viale magari è un aspetto che tra virgolette lascia un po', fa un po' sorridere, ma questo senza sminuire nulla, perché è importante salvaguardare ogni albero e ogni elemento di vita verde all'interno delle nostre città, sempre più asfissianti per quanto riguarda il cemento e l'edilizia. Però certamente, se andate a vedere il primo tratto dei pini, vi rendete conto di quello che è il piano di sostituzione proposto dal comune, lasci molto a desiderare, e non certamente non c'è da fidarsi molto, oltre al fatto che la capacità di fare ombra dei famosi 106 ginkgo biloba a sostituzione dei 52 pini è un'ombra che non arriva oggi, arriverà molto probabilmente tra alcuni anni, sempre che le cose vadano bene e che le piante attecchiscano abbastanza. Comunque, su questa notizia io credo ci torneremo, anche per far parlare magari qualcuno dei protagonisti di queste proteste, comitati o Italia Nostra che siano, per darci insomma un punto di vista su quello che sta succedendo e anche sulle prossime iniziative. Fermiamoci qui. Bene, facciamo un'altra pausa musicale, stavolta facciamola con Ape, La resa dei conti.
Mezzogiorno in punto, vorrei Mercedes ma un appunto, scassata sì con il volante unto, d'olio di gomito, lavoro ritmi da vomito, no cash in tasca nonostante i trucchi che scogito, la mia famiglia è una moglie, una figlia, ho un capo che mi umilia, sto al limite della soglia di sopportazione, e non mi serve la religione per sentirmi un po' meno un povero coglione, la direzione l'ho persa 6 mesi fa, quando con un mutuo mi son venduto la dignità.
Sono in balia dei creditori, quel poco che ho investito si è polverizzato, me ne sono andato fuori. Bava la bocca, sguardo da cane rabbioso, testa che scoppia e mente un progetto ambizioso. La gente sbrocca, attacca specie e si arranca, stasera è la resa dei conti in banca. La gente stanca, arranca, e cash che gli manca, i colpevoli fuori la fanno franca. Tensione e rabbia quanta, follia che divampa, stasera è la resa dei conti in banca. La gente stanca, arranca, e cash che gli manca, i colpevoli fuori la fanno franca. Tensione e rabbia quanta, follia che divampa, stasera è la resa dei conti in banca. Entro e la guardia non si accorge ed è già stesa al suolo. Trovo in ufficio il direttore che cazzeggia solo. Ferro alla testa, l'ha già persa, la spocchia da squalo. Ora pretendo risposte, vendette, non solo. Terrorizzato perché sa di cosa l'accuso, di negligenza, falsità, soprattutto abuso di fiducia, ed è lì che la ferita brucia. Diceva state in buone mani ma ora non combacia. Sono un vendicatore, sono esasperato dai risvolti di una truffa supportata dal mio stato. Il mio stato di decenza che degenera in follia. Sono già all'ultimo stadio ed è quasi una malattia. Riempio le tasche, una valigia di mazzette. Sono pezzi da 150 banconote fresche. Esco di fretta senza lasciare tracce, che ormai sono un criminale, lo dico le loro facce. La gente stanca, arranca, e cash che gli manca, i colpevoli fuori la fanno franca. Tensione e rabbia quanta, follia che divampa, stasera è la resa dei conti in banca. La gente stanca, arranca, e cash che gli manca, i colpevoli fuori la fanno franca. Tensione e rabbia quanta, follia che divampa, stasera è la resa dei conti in banca. Mi alzo alle 4, notte fonda, buio pesto. Mi accorgo che era un sogno, ne rimango perplesso. Mastico amaro e vado al cesso, ci piscio sopra. Me stesso riflesso allo specchio, mi dice idiota. Sei un altro schiavo del sistema finanziario, che vive di salario, ingrasso al mercato azionario, con la speranza di svoltare il conto in banca. Ma i miei stessi interessi sono decessi e non conta che sia un problema nazionale, socio popolare. Taglia le gambe a chi ha un futuro ma da costruire. Colpisce al cuore chi sereno voleva invecchiare, e ora si trova senza cash ma è pronto a morire. Tecnicamente se ci pensi è più che un'idiozia. Sono i collaterali effetti da democrazia, dove una banca crea un regime di tirannia.
Tutto va a puttane,
dice in crisi l'economia. La gente stanca, arranca, e cash che gli manca, i colpevoli fuori la fanno franca. Tensione e rabbia quanta, follia che divampa, stasera è la resa dei conti in banca. La gente stanca, arranca, e cash che gli manca, i colpevoli fuori la fanno franca. Tensione e rabbia quanta, follia che divampa, stasera è la resa dei conti in banca.
Bene bene, rientriamo ancora una volta in voce. Siamo sempre su Radio Wombat all'1359 nelle onde medie, o come ci piace dire mediocri. State ascoltando sempre la trasmissione della Stampa Rassegnata. Abbiamo parlato prima di questa pausa musicale fatta con Ape, abbiamo parlato del taglio degli alberi in città, del presidio di alcuni comitati e di Italia Nostra contro il taglio dei pini in Viale Redi. All'inizio invece di trasmissione, prima della pausa, che forse addirittura non l'ho detto ma era la canzone Nuvole di Frankie iEnergy MC, avevamo invece parlato delle elezioni, prossime venture a Campi Bisenzio, un comune sicuramente importante per quello che concerne le trasformazioni a nord-ovest dell'area metropolitana, con particolare riferimento all'aeroporto di Firenze. Questa insomma la nostra trasmissione, continuiamo e riprendiamo l'attenzione che mettiamo sui giornali, e guardo un articolo della Repubblica del 3 maggio che ci riporta ancora una volta su una questione che abbiamo in qualche modo già guardato e che credo proprio dovremmo continuare a guardare, perché non annuncia niente di buono. Si parla ancora di migranti, l'articolo che va dalla prima pagina dice: emergenza migranti in Toscana, cerchiamo caserme dismesse e anche hotel abbandonati da trasformare in strutture per l'accoglienza. Lo dice l'assessore regionale Ciuoffo. I numeri cresceranno. Oggi a Livorno sbarcano 35 naufraghi salvati dalla Life Support. Poi l'articolo, appunto questo era il titolo e il sottotitolo, dalla prima pagina. Si va invece alla pagina 2 di sempre di Repubblica. Le foto sono quelle di Nardella e Gianni da una parte, che più che parlare credo si possa dire che confabulano, perché il tono sembra dimesso, le teste un po' piegate, molto vicini l'uno all'altro, quindi sì, è proprio un confabulare più che un parlare. Foto direi abbastanza indicativa, perché anche i rapporti tra il sindaco e Gianni non sono dei migliori, insomma, pur essendo entrambi stati nella corrente bonacciniana, pur essendo entrambi dei renziani e molto molto probabilmente neanche pentiti, eppure insomma ci sono stati anche degli elementi di tensione, quindi più che parlare in maniera aperta stanno nella foto confabulando, e direi sia abbastanza significativa. Dall'altra parte invece il paginone, che ha una doppia pagina, e quindi la foto che mostra un salvataggio in corso in mare finisce poi nell'altra pagina. Comunque insomma l'articolo che ci interessa di più non è tanto quello sui soccorsi, che crediamo siano appunto in qualche modo da sostenere, con tutte le ambiguità che a volte anche le organizzazioni non governative portano con sé, non tanto per quello che fanno nello specifico, ma magari rispetto a un ragionamento più ampio e generale, rispetto a quella che è come dire la lotta più ampia rispetto allo scenario capitalistico e anche agli assetti geopolitici. Ma insomma appunto i soccorsi sono sicuramente da sostenere, ovviamente di fronte a quello che è l'attacco del governo italiano in questo momento, ma non solo, che vede nella sospensione dei diciamo dei soccorsi e nel contrasto ai soccorsi in mare, che vengono considerati, senza neanche farne troppo mistero, un cosiddetto pull factor, cioè un elemento che spingerebbe i migranti a partire, perché se questi migranti, insomma, dal loro punto di vista, se hanno la sicurezza che nel momento in cui arrivano vicino ai paesi, nelle acque territoriali dei paesi nei quali vorrebbero arrivare, vengono soccorsi, chiaramente dal punto di vista del governo e di coloro che l'immigrazione la vedono come un nemico e come un problema da fermare e da arginare, questo è appunto un elemento di spinta. Quindi per disincentivare le partenze e le migrazioni in senso ampio e generale, vengono contrastati i soccorsi in mare. Lo abbiamo visto nel modo più clamoroso con la strage di Cutro, credo che quella sia stata una vicenda che non è sfuggita a nessuno dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Qui appunto, più che guardare quello che succede con i soccorsi, mi sembra per certi aspetti anche un po' retorico e anche un po' strumentale il tentativo di attribuire e addossare ai soccorsi la crescita del numero dei migranti e questa supposta emergenza migranti che il governo sta agitando e alla quale stanno rispondendo anche i vertici del Partito Democratico toscano e fiorentino. Insomma, l'articolo che ci dice che altri alberghi o caserme non utilizzate presto potrebbero servire in Toscana per ospitare migranti in continuo arrivo in regione, dove in media ne vengono un centinaio a distanza di pochi giorni, una trentina solo quelli nella provincia di Firenze, per una situazione che nelle prossime settimane non andrà certo a migliorare con il grido d'allarme del sindaco di Firenze Dario Nardella di domenica scorsa, ma ribadito anche ieri mattina, sulla possibilità di dover allestire delle tende in città se la situazione non dovesse migliorare. I ministri Matteo Piantedosi e Nello Musumeci, nell'ultima conferenza Stato-Regioni, racconta l'assessore regionale con delega all'immigrazione Stefania Ciuoffo, ci hanno anticipato che sono previsti da qui all'estate consistenti arrivi di migranti. Dovremmo prepararci ad affrontare un incremento dei flussi. In questo momento CAS e SAI stanno dando risposte positive, però se i numeri continuano così vanno trovate più strutture dove alloggiare i migranti, tipo alberghi o caserme dismesse. Ora, io qui onestamente sui numeri dei migranti che arrivano nella provincia di Firenze o nel comune di Firenze o nella Toscana alzo le mani, e peraltro inviterei alla diciamo alla calma chiunque dovesse leggere o chiunque dovesse ascoltare articoli come questo, che siano stampati o che siano sul web, perché credo che non sia neanche una cosa semplice il conto e il famoso conteggio, tenendo conto appunto di tutte le strumentalizzazioni. Comunque, fermandoci a quello che ci è stato detto, ci hanno parlato di 30-35, e quindi io onestamente, che si venga a dire che bisogna cercare delle caserme dismesse o che i CAS e i SAI stanno dando risposte positive, però se i numeri continuano a crescere in questo modo tra un po' non ce la facciamo più e che siamo di fronte a un'emergenza da gestire, a me viene la prima spontanea diciamo risposta è quella di mettermi a ridere per non piangere, perché di fronte a quello che è banalmente il fenomeno dell'overtourism, ormai neanche più turismo ma overtourismo, che stiamo vivendo in città, soprattutto, cioè soprattutto diciamo a Firenze centro, che 30 persone, 35, 50 o 100 che siano richiedano la costruzione di tensostrutture, di tende, o la requisizione, o più che la requisizione, l'acquisto e la ristrutturazione a spese dello Stato di alberghi o caserme, mi viene in effetti un po' così spontaneamente da ridere, perché non mi sembrano affatto numeri che possano mettere in crisi niente e nessuno. Piuttosto possono invece trasformarsi, dal punto di vista dei soliti decisori pubblici, nel tentativo di dare un colpo in cerchio e un colpo alla botte. Da una parte si accontenta il governo di destra della Meloni, che sta agitando questa emergenza migranti, più o meno vera che sia, più o meno giustificata dai numeri e dalle difficoltà di gestione dei flussi; dall'altra si dà un colpo alla speculazione immobiliare, alla ristrutturazione, e si cerca di utilizzare determinati fondi o determinate stanziamenti da parte di alcuni governi o ministri, di alcune diciamo settori del governo o ministeri, per mettere le mani su qualche struttura che magari fino a qui non si è avuto o la possibilità o il modo o i soldi o i permessi per ricostruirla. Io non so, tra l'altro, in città, soprattutto a Firenze comune, cosa pensano di trovare, visto che tutto quello che c'era ci hanno fatto alberghi, ci hanno fatto hotel, ci hanno fatto resort. Quindi le caserme alberghi che vengono citate stanno in un rapporto abbastanza perverso nella città di Firenze, perché le ex caserme si è deciso di destinarle proprio ad alberghi. Penso per esempio alla caserma di Costa San Giorgio, dove si dovrebbe realizzare il famoso resort di lusso tanto chiacchierato e tanto discusso, anche per diciamo per il suo impatto sulla falda, sul poggio delle rovinate e la possibilità di crolli che potrebbe creare, per come è stato concepito. Continuo a leggere l'articolo per chiuderlo. Più positivo e ottimista è il presidente della regione Eugenio Giani, che non vede un rischio imminente sulla gestione dei flussi. La situazione è gestibile. Il problema è che i migranti vorrebbero magari arrivare tutti a Firenze, creando preoccupazione al sindaco Nardella. Ma la Toscana è grande, è fatta da 273 comuni. Se accettiamo il messaggio che ho cercato di dare a livello nazionale, il principio cioè dell'accoglienza diffusa aiutandoci, state tranquilli che in Toscana c'è spazio per tutti. Ma intanto a Firenze e provincia la situazione resta molto complicata e delicata, con Nardella che anche ieri ha ribadito il concetto. Il governo che diceva che bisognava chiudere i porti fa poi i decreti flussi perché dice che vanno accolti i migranti, ha spiegato ieri mattina a Controradio. Il rischio delle tende c'è, non lo dico io, ma la prefettura. Il messaggio che diamo mettendo le tende è di vera emergenza sociale. Noi finora abbiamo detto che questa non è la soluzione, bisogna trovare le strutture e raccogliere le risorse per predisporre queste strutture. Ma intanto, secondo alcune indiscrezioni, pare che la prefettura di Firenze abbia chiesto ai gestori degli accoglienza non solo immobili, ma anche luoghi all'aperto. E anche questo fa capire il livello della situazione emergenziale fiorentina, dove sono 1780 i migranti ospiti nei CAS tra città e provincia, a cui si devono aggiungere altre 380 persone circa inserite nei SAI di Firenze tra adulti e minori. questo insomma è quello che dice Nardella. Quello che ha detto Gianni è invece un messaggio, come dire, di rassicurazione, rassicurante: ce la faremo, non c'è problemi, non verranno tutti qui. Sicuramente la cosa non è banale, non è semplice, mi pare anche così a naso, senza troppo approfondimento, che anche questo commento del sindaco di Nardella, che dice che il governo che doveva chiudere i porti invece dall'altra parte fa i decreti flussi, sembra quasi che il sindaco voglia suggerire al governo Meloni una maggiore coerenza in fatto di migranti, e una maggiore coerenza che significa porti veramente chiusi e tolleranza veramente zero, mentre la Meloni insomma predicherebbe bene e razzolerebbe male dal suo punto di vista. Io credo che la puntata di questa settimana la possiamo chiudere così, sperando nella prossima di essere più regolari sia nell'entrata e anche soprattutto nell'uscita della trasmissione, che questa settimana esce davvero tardi e me ne scuso, sperando anche di trovare qualche voce interessante da parte dei comitati cittadini per quello che è stato il capitolo di Viale Redi, e che magari, sperando di no, ma che ci sta, si riapra, e anche a breve. Un saluto a tutti e a tutte voi dalla stampa rassegnata, un grande ciao!